Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a 37.2, una nuova edizione di una trasmissione ormai storica di Radio Popolare, la trasmissione che affronta i temi della sanità, della disabilità, di come sopravvivere alla burocrazia. E siamo in onda quest'anno il venerdì, l'orario quindi è lo stesso dell'anno scorso, dalle 10.35 circa, insomma dopo il GR delle 10.30, per rimanere insieme un'oretta e insomma fate girare la voce, avvisate anche le altre persone che conoscete, che sapete che possono essere interessate, perché 37.2 ha una vocazione di trasmissione di servizio, quindi i nostri contatti, prima di tutto diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms e telegram, 0233-001-001 per le vostre telefonate. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete visitare e insomma tutti i nostri podcast naturalmente che sono sul sito www.radiopopolare.it. 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui potete scrivere quando non siamo in onda. Questi sono i nostri contatti, la squadra di 37.2, la squadra è la stessa dell'anno scorso, in studio Elena Mordiglia, in redazione la nostra Cora Aranci e in collegamento come sempre il nostro Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora la prima cosa che ti chiedo, una domanda molto, molto generale, è come sarà questa nostra nuova stagione, che cosa ci possiamo aspettare?
La nuova stagione comincia quando siamo ancora nel mezzo della pandemia e seppure l'allarme sociale appaia minore dell'anno scorso, la situazione è estremamente confusa e tutt'altro che risolta. Mancano molte informazioni, sono tanti meccanismi che non funzionano e che stanno creando difficoltà alle persone. È inevitabile quindi che anche quest'anno noi finiremo col dedicare ampio spazio ai temi della pandemia, ma cercheremo di non limitarci a questi, ma di spaziare in tutti i campi del diritto alla salute. Argomenti che certamente affronteremo nelle prossime puntate saranno ad esempio la riforma della legge sanitaria lombarda, che andrà in discussione in Consiglio regionale a novembre. Ora ci sono le audizioni, oppure il tema delle liste d'attesa e senza dimenticare il drammatico tema degli infortuni e dei morti sul lavoro. Tutto ciò lo faremo continuando la collaborazione con le altre realtà che stanno nell'osservatorio. Ci sarà anche un'importante novità nel palinsesto della trasmissione, però lo annunceremo ai primi di ottobre. Ci stiamo ancora lavorando. Queste prime settimane sono invece dedicate a affrontare i temi urgenti emersi nei mesi nei quali non siamo andati in onda. Sulla pandemia cercheremo di evitare di essere travolti nelle polemiche inutili, nelle risse da bar, nei toni da tifoseria che purtroppo caratterizzano questo periodo. Faremo di tutto per darvi informazioni le più precise possibili e quando le informazioni non potranno essere esaustive, ad esempio perché la scienza procede passo dopo passo e quindi noi non saremo in grado di darvi una risposta definitiva perché non c'è ancora, vi illustreremo lo stato dell'arte e ognuno di voi poi potrà fare le proprie valutazioni. Cercheremo anche di muoverci in quello spazio ristretto ma fondamentale di chi come noi è convinto dell'utilità delle vaccinazioni e nello stesso tempo non vuole rinunciare ad analizzare criticamente la narrazione ufficiale sia delle istituzioni che dei grandi media, mostrando i punti deboli e talvolta la non corrispondenza al vero di alcune affermazioni di tali narrazioni. Lo faremo, come sempre, liberi da qualunque condizionamento.
Queste sono dunque le premesse, i cardini sui quali ci muoveremo per tutta questa stagione di 37.2 in onda appunto tutti i venerdì alle 10.35. Allora entriamo, Vittorio, nel vivo di questa prima puntata di stagione. Di che cosa parleremo oggi?
Faremo il punto a 360 gradi sulla situazione della pandemia, ascolteremo alcune testimonianze di persone i cui diritti sempre relativi al coronavirus vengono calpestati dalla burocrazia istituzionale, cercheremo di dare dei consigli e infine, se ci sarà tempo, l'ultimo ospite ci racconterà una situazione incredibile per un paese come l'Italia che afferma di mettere al primo posto la famiglia e la tutela della gravidanza.
Prima di cominciare, io però non perdo le buone abitudini e quindi vi ricordo che prosegue anche l'attività dell'Osservatorio Coronavirus e quindi alcuni servizi adesso correlati. Lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19, attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Università Bicocca, che risponde alla mail emergenzapsicologicacovid19@unimib.it. L'attività dell'Associazione Avvocati per Niente Onlus, che invece risponde alla mail info@avvocatiperniente.it. Il difensore regionale della Lombardia, vi ricordiamo i contatti del difensore e il numero di telefono 0267 48 24 65 oppure 67 e l'email difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Tutte queste informazioni saranno disponibili anche nei prossimi giorni sulla pagina web di Medicina Democratica. Insomma, le ripetiamo anche all'inizio di ogni trasmissione, quindi le trovate anche all'inizio dei nostri podcast che potete recuperare sulla pagina dedicata sul sito. E allora, come abbiamo anticipato, Vittorio, cominciamo facendo un po' il punto su quella che è l'attuale situazione della pandemia e lo facciamo attraverso alcune domande che rivolgiamo al nostro primo ospite, che in questo caso, Vittorio, sei proprio tu. Abbiamo riassunto alcune domande, alcuni quesiti che ci hanno rivolto in queste settimane attraverso la mail di 372@radiopopolare.it e in questa puntata difficilmente riusciremo a raccogliere altre domande, però crediamo che molti dei dubbi delle ascoltatrici e degli ascoltatori siano già qui in queste domande che ti rivolgo. Allora cominciamo. La prima cosa che ti chiedo, Vittorio, è di riassumerci un po' qual è la situazione della pandemia oggi nel mondo e in Italia.
Nel mondo la pandemia continua a diffondersi velocemente e in tutti i continenti. La situazione dei vaccini è drammatica, nel senso che in Africa ad oggi è vaccinato il 2% della popolazione. Se facciamo la media dei paesi a basso e a medio livello, secondo la classificazione dell'ONU, si arriva circa al 4% della popolazione vaccinata, mentre il 75% dei vaccini prodotti nel mondo sono stati acquistati da 10 nazioni, tra cui l'Italia. Questa situazione ci riguarda, l'abbiamo detto tante volte e lo vogliamo ripetere, perché già si stanno diffondendo delle nuove varianti, soprattutto in quelle zone dove i vaccini non sono disponibili, il virus si diffonde, si moltiplica, emergono varianti maggiormente aggressive come la K, la Lambda, l'Epsilon e altre varianti, le quali poi arriveranno anche da noi e noi non siamo in grado di sapere i nostri vaccini come reagiranno di fronte a queste nuove varianti. E quindi assolutamente fondamentale cercare di rendere disponibili i vaccini per tutti e qui torna al centro la questione della battaglia contro i brevetti, per una moratoria di 3 anni sui brevetti relativamente ai vaccini e ai kit diagnostici e la socializzazione del know-how, proposta avanzata da India e Sudafrica, in discussione con l'appoggio di altre 100 nazioni all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cina, Russia, Stati Uniti sono disponibili a discuterne, l'Unione Europea fa muro, si oppone a qualunque proposta di moratoria. Per questo io rilancio la raccolta di firme, dobbiamo arrivare a 1 milione di firme in Europa, noprofitonpandemic.eu/it per raccogliere le firme che obbligano la Commissione Europea a discutere le nostre proposte di superare momentaneamente i brevetti e obbliga la Commissione Europea a mettere in discussione i voti questa proposta al Parlamento europeo e anche al Consiglio europeo. Questa è la situazione che noi abbiamo di fronte oggi nel mondo. Cosa sta avvenendo in Italia? Allora, noi abbiamo i vaccini che oggi sono coinvolto circa l'80% della popolazione italiana. Dobbiamo ripetere un punto fondamentale che peraltro noi abbiamo detto per primi in Italia a novembre. Questi vaccini hanno un'efficacia molto forte nel bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata. Hanno un'efficacia decisamente minore nel bloccare la trasmissione del virus da una persona all'altra. Hanno un'efficacia attorno al 60%. Questo è anche dato da quello che si può verificare con i numeri che vengono forniti ogni giorno. Cioè la gente continua a infettarsi. Dopodiché, dai dati che fornisce l'Istituto Superiore di Sanità, risulterebbe che la maggioranza delle persone che evolvono verso la fase conclamata e che arrivano al decesso siano persone che non sono state vaccinate. Ma il problema è che chi è vaccinato deve usare lo stesso le misure di precauzione, perché i vaccini non funzionano al 100% a bloccare la trasmissione dell'infezione. E a conferma di quanto diciamo è avvenuto un fatto abbastanza significativo e per certi versi grave. Il Center Disease Control degli Stati Uniti, che è la struttura che dà un po' la linea nelle epidemiologie, nel contrasto alle patologie infettive, ha modificato da qualche giorno la definizione di vaccino. La nuova definizione di vaccino è una preparazione che viene usata per stimolare la risposta immunitaria del corpo contro le malattie. È diversa dalla vaccinazione che c'era fino a pochi giorni fa, che era vaccino, un prodotto che stimola il sistema immunitario di una persona a produrre immunità a una malattia specifica, proteggendo la persona da quella malattia. Allora, è importante sapere che i vaccini proteggono dall'infezione solo parzialmente. Le persone che usano il vaccino possono comunque infettarsi.
Senti, se ne parla moltissimo in questi giorni, naturalmente il governo ha deciso il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Può essere una misura sufficiente per controllare la pandemia?
Ma questa è una scelta che ha fatto il governo. È una scelta che deriva però da priorità che il governo stesso si è dato, ad esempio quello di proteggere il sistema produttivo. E però anche è data questa decisione dal fatto che il governo non è intervenuto con scelte strutturali importanti fino ad ora. Faccio un paio di esempi. È evidente che ci sono delle enormi contraddizioni sul fatto che, per esempio, bisogna avere il Green Pass per andare sui treni ad alta velocità ad oggi, ma non sui treni pendolari e sui mezzi urbani, ma sono questi che sono quelli maggiormente affollati. Oppure che bisogna avere il Green Pass per andare sui luoghi di lavoro e non è necessario il Green Pass, per esempio, per andare nei supermercati. Ecco, allora l'impressione è che su queste decisioni abbiano pesato molto analisi di tipo economico e anche il ruolo di Confindustria, perché da un punto di vista scientifico è evidente che ci sono alcune contraddizioni, ma ci sono anche degli evidenti errori.
Ad esempio, ce ne puoi indicare qualcuno?
Sì, ad esempio, pensare che il vaccino e il Green Pass da soli siano sufficienti è veramente sbagliato. E prendo due esempi. Il governo ha deciso di non rendere gratuiti i tamponi, dicendo che questo scoraggerebbe a fare il vaccino coloro che non lo vogliono fare. Io credo che questa non sia una motivazione sufficiente né tantomeno corretta. E si confondono i ruoli. Mi spiego. Possiamo anche avere tutti il Green Pass, dentro un ambito comunque molti il Green Pass. Ma se uno col Green Pass, cioè essendo stato vaccinato, può comunque infettarsi, può comunque trasmettere l'infezione. Allora, il tampone, renderlo disponibile gratuitamente, è importantissimo e non è in contrasto col vaccino. Il vaccino ti dice che più difficile che ti infetti ed è molto più difficile che evolvi. Il tampone ti dice se in quel momento sei stato infettato o no. E quindi se devi a quel punto stare a casa, se devi scattare la quarantena per le persone con cui sei venuto in contatto o meno. E anche ammettendo che nei luoghi di lavoro tutti siano vaccinati, non è così in giro, perché non c'è l'obbligo vaccinale, non è così sui mezzi pubblici, non è così appunto nei supermercati e via dicendo. Allora, invitare la popolazione anche a fare periodicamente i tamponi per poter conoscere la propria situazione permetterebbe di portare un contributo fortissimo alla limitazione della diffusione del virus. Non si capisce assolutamente questa posizione del governo che è ideologica, quando invece, per esempio, in diversi paesi del nord Europa i tamponi sono gratuiti. Non si può prendere ogni decisione solo guardandolo la fetta dei Novax, bisogna guardare nell'interesse della sanità collettiva. L'altra cosa è una vicenda assolutamente incredibile, cioè l'INPS ha annunciato che ci sono i soldi per poter pagare le persone in quarantena per sospetto contatto, non parlo delle persone positive asintomatiche, per quello va avanti tutto come è stato finora, ma l'INPS dice per le persone che sono venute in contatto con un positivo e che devono obbligatoriamente stare in quarantena, noi vi avvisiamo, dice, che il governo ha stanziato i soldi solo fino al 31 dicembre 2020 e che per i fragili solo fino al 30 giugno 2021. Questa cosa è una follia, perché accade che una persona che è venuta in contatto, se teme di non essere pagato, non dice o può decidere di non comunicare che è stato in contatto e quindi comunque va in giro col rischio di trasmettere il virus, ma lo fa per non perdere i giorni di paga. Allora è una decisione da un punto di vista sanitario assolutamente controproducente, più crea delle discriminazioni, perché poi se uno è stato in contatto e può fare un lavoro a casa con smart working è una cosa, se uno non può fare lo smart working rimane a casa perché è un semplice contatto e non è pagato. È una cosa grave la mancanza di questi fondi. Qual è la situazione ad oggi dopo che l'abbiamo sollevata e non solo noi? Che per i fragili il pagamento alla copertura economica è stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 e che per ora quelli che stanno a casa perché a contatto devono ricevere comunque pagamenti, poi in teoria il governo potrebbe chiederli indietro. Credo che la cosa sarà assolutamente improbabile, quello che è certo è che c'è un problema, un buco economico e il governo deve decidere che cosa fare, deve inserire nuovi stanziamenti. Ecco, ma queste sono due decisioni che vanno assolutamente in contrasto con tutto quello che ha dichiarato di fare una lotta alla pandemia a 360 gradi.
Restiamo a parlare di vaccini, Vittorio. Il governo ha annunciato l'avvio della vaccinazione con la terza dose. Che cosa ne pensi?
Questo è un tema estremamente delicato. E lo dico io che coordino la campagna in Italia per i vaccini per tutti. Perché non si può prendere una decisione in modo superficiale per tutti quanti, senza capire che la medicina è complessa e avanza passo dopo passo. Pochissimi giorni fa su Lancet è stato pubblicato un articolo dal titolo «Considerazioni sul potenziamento delle risposte immunitarie al vaccino Covid-19», cioè sulla terza dose, che è stato firmato da diversi ricercatori e scienziati di tutto il mondo. E loro dicono, per ora non c'è l'evidenza per fare la terza dose all'insieme della popolazione. Ci sono ancora dei punti scientifici da chiarire. Ad esempio, sembrerebbe che questi vaccini, anche quando hanno una bassa carica anticorpale dopo che uno ha avuto il vaccino qualche mese fa e gli è diminuita la carica anticorpale, sembrerebbe che questo lo difenda meno dall'infezione, ma non sarebbe diminuita la carica cellulare, cioè gli linfociti T, l'immunità cellulare, che agisce soprattutto nel bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata. Quindi in questo caso sarebbe comunque protetto, non avrebbe bisogno di una terza dose. E poi ancora si chiedono questi scienziati, dicono, ma se si svilupperà e arriverà anche da noi in tempi brevi una nuova variante del virus, sarà necessario preparare dei nuovi vaccini, modificarli come viene fatto ogni anno per la vaccinazione con influenza, non utilizzare i vaccini che abbiamo a disposizione già adesso. Viene fatta questa ricerca? Sta aggiornando i vaccini? E allora, se uno viene vaccinato con la terza dose e dopo 2 mesi compare un'altra variante rispetto alla quale quella terza dose ha una minore efficacia, non gli si potrà certo fare immediatamente una quarta dose con un vaccino in grado di contrastare la nuova variante. E allora, non è il caso forse di fermarsi? Di approfondire questi elementi? Sono domande estremamente importanti. Dicono anche che si sa ancora troppo poco su quali possono eventualmente essere gli effetti collaterali di una terza dose. Parlano delle esperienze in Israele che si è realizzata durante le prime 3 settimane di agosto del 2021, però e che ha suggerito un'efficacia di una terza dose, però dicono il follow-up medio è stato di soli 7 giorni per persona, meno di quello che era previsto, e quindi è necessario ancora approfondire. E terminano dicendo che se i vaccini vengono distribuiti dove potrebbero agire meglio e potrebbero accelerare la fine della pandemia, questo deve essere fatto, come dice l'OMS, soprattutto nel sud del mondo, e chiedono ai decisori politici, prima di assumere scelte così importanti, di aspettare ancora dei dati. E dicono sì, certo, si potrebbe cominciare con alcune fasce di popolazione, quelle ad esempio immunodepresse, ma anche lì bisognerebbe, non sono tutti uguali, bisognerebbe chiedersi come mai alcune di queste persone non hanno sviluppato la risposta immunitaria, quali sono i motivi, dando un'altra vaccinazione simile a quella precedente la svilupperanno, oppure forse bisogna intervenire con qualche cosa di diverso. Non tutti quelli che hanno avuto una risposta bassa sono immunodepressi, hanno questa situazione per gli stessi identici motivi. La cosa interessante è che a firmare questo documento c'è anche Philip Kraus, che è il vice direttore della Food and Drug Administration e è responsabile dell'ufficio per la ricerca e la revisione dei vaccini. Ha pubblicato questo articolo pochi giorni dopo della notizia che sia lui che un altro alto, altissimo funzionario dell'FDA se ne andranno a fine novembre dall'FDA. Sembra che ci sia stato un contrasto proprio su questo, con l'amministrazione americana che ha deciso di passare alla terza dose senza che la struttura scientifica dell'FDA abbia espresso un suo parere, e pare che questa decisione dell'amministrazione americana sia dovuta alla spinta e al consenso di vari personaggi, tra cui Fauci, che è quello che oggi su tutti i giornali brinda alla decisione italiana di iniziare subito con la terza dose. Ecco, allora, io mi limito a dire, i dati scientifici per ora sono questi. Non ci dicono sì o no, ci dicono che c'è bisogno di un ulteriore approfondimento prima di prendere delle strade che poi potrebbero dimostrarsi problematiche.
Tra poco andiamo a raccontare qualcos'altro sul Green Pass attraverso la testimonianza di un nostro ascoltatore, ma prima un'altra domanda per Vittorio Agnoletto. È uscita una circolare per le persone che hanno fatto il Covid dopo la prima dose. Che cosa dice questa circolare?
Sì, allora la circolare dice che in caso di infezione con Covid avvenuta entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, cioè uno fa il vaccino e prima che passino 14 giorni però ha l'infezione, allora in questo caso viene indicato il completamento del percorso vaccinale con la seconda dose da effettuare entro 6 mesi dalla documentata infezione. Poi dice invece che coloro che hanno fatto la prima vaccinazione e hanno avuto l'infezione da Covid passati i 14 giorni, quelli che hanno fatto la vaccinazione e hanno avuto l'infezione dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, si ritiene che non debbano fare più nulla. Quindi, se uno ha fatto la prima dose, prima ho lasciato il discorso a metà e ho sbagliato, ripeto, se uno ha fatto la prima dose di vaccinazione e il Covid compare dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione, è da ritenere che il corso vaccinale sia stato completato, in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Se invece uno ha fatto la prima dose della vaccinazione e l'infezione da Covid si mostra entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose, in questo caso, quindi se l'infezione compare praticamente subito dopo aver fatto la prima vaccinazione, è indicato il completamento del percorso vaccinale con la seconda dose da effettuare entro 6 mesi dalla documentata infezione. Quindi è importante calcolare i giorni dopo la prima vaccinazione di quando uno eventualmente si infetta. Se si infetta dopo 14 giorni, allora non deve fare la seconda vaccinazione. Se si infetta prima dei 14 giorni, allora deve fare anche la seconda vaccinazione.
Andiamo a parlare di Green Pass. Sulla situazione critica proprio sul Green Pass abbiamo raccolto alcune testimonianze. Abbiamo al telefono il nostro primo ospite, gli diamo il benvenuto. Buongiorno Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno allora, Antonio. Allora, qual è la situazione che tu stai vivendo?
Allora, la mia situazione è una situazione che definirei paradossale e assurdamente kafkiana, perché io, ritenendo i vaccini una cosa utile per tutti e tutte, ho sempre seguito le indicazioni mediche, quindi sono andato al centro vaccinale Palazzo delle Scintille a Milano per fare la vaccinazione, e ho portato con me, su consiglio del mio medico di base, il test sierologico fatto pochi giorni prima, che evidenziava una pregressa infezione da Covid-19 da asintomatico, perché io non ho mai percepito nessun tipo di sintomo. Ora, questo test evidenziava IgG positive e IgM negative. Sulla base di questo test, il medico del centro vaccinale ha ordinato che mi si facesse la prima dose e ha certificato che sul certificato vaccinale che mi è stato rilasciato c'è scritto che non ho bisogno della seconda dose. Quindi va bene, tranquillo, fatta la vaccinazione me ne sono andato a casa. Quando non ricevevo nessun tipo di notizia sulla questione del Green Pass, mi sono dato da fare per cercare di capire come fare ad ottenerlo. Da qui è iniziata la mia odissea, perché la mia situazione, pur avendo un certificato vaccinale completo, cioè non viene riconosciuto dalle stesse autorità sanitarie che me l'hanno rilasciato, nel senso che me l'ha rilasciato il centro vaccinale, però poi dopo le stesse autorità sanitarie da cui il centro vaccinale dipende non mi riconoscono il mio certificato vaccinale, in quanto dalle risposte ricevute si dice che siccome ci sono le direttive ministeriali che indicano che come unico accertamento per la certificazione della malattia da Covid il tampone, insomma. E quindi mi è stata proposta una seconda dose per risolvere il problema, però dicendo valuti la cosa col suo medico di base. Bene, io mi sono rivolto al medico di base, lui ha detto bene, siccome il vaccino non è acqua fresca, vediamo un attimino, magari facciamo un test post vaccino, vediamo almeno da lì quale può essere la risposta anticorpale, che praticamente è risultata ottimale e che era rimasta pari pari a un altro test post vaccino che avevo fatto 3 settimane dalla prima dose di vaccino. E quindi il medico ha detto, vabbè, insomma, se la risposta anticorpale è questa, io ti sconsiglierei di fare la seconda dose. Quindi ho seguito ancora una volta l'indicazione del medico. Dopodiché, non ricevendo, siccome ho scritto mail a tutti, fino alla segreteria del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che hanno preso, diciamo, in carico la mia richiesta, alla fine io mi ritrovo sempre punto e a capo, insomma, no? Mi arrivano risposte un po' dai diversi uffici sanitari nazionali, regionali e cittadine, con risposte contraddittoria, ma alla fine nessuno mi scrive che il certificato vaccinale non è più valido e che quindi io dal punto di vista medico ho necessità di fare la seconda dose. Cioè magari vengo chiamato a casa, mi dicono delle cose, ma nessuno si prende la responsabilità di mettermi per iscritto tutta una serie di cose, no? Per cui io rimango con un certificato vaccinale completo rilasciatomi dall'autorità sanitaria e non riesco ad ottenere il Green Pass. Cioè questa è un po' la sintesi di tutta un'odissea che è lunghissima da raccontare, insomma. E come me,
ti ringraziamo moltissimo per questa tua testimonianza. La sintetizzo: tu hai probabilmente fatto il Covid. Non avevi fatto in quel momento un tampone perché anche il tuo medico non ti ha suggerito di farlo, dicendo aspetta, vediamo, perché sembra non ti eri accorto di una situazione.
Il medico in quel momento ha ritenuto, io ho chiesto di fare il tampone, il medico ha detto è inutile che lo facciamo perché anche se tu lo facessi risulterebbe negativo e quindi non si potrebbe neppure in questo caso certificare un inizio fine malattia. Questa è stata la risposta.
Quindi, hai fatto l'esame sierologico documentava la presenza di anticorpi che quindi sono segno di una pregressa infezione, sulla base di questo ti è stato detto di fare una sola dose di vaccinazione, cosa che tu hai fatto, ti hanno detto che a questo punto è esaurito il ciclo vaccinale, ma non ti arriva il Green Pass perché invece tecnicamente la presenza degli anticorpi in assenza di un tampone positivo non viene ritenuto valido e non può essere inserito nella maschera della pagina web che poi genera il Green Pass. Questa è la situazione tua, che è la situazione come tante altre persone. Risponderemo dopo aver ascoltato anche la seconda ospite che abbiamo oggi. Ti ringraziamo moltissimo.
Grazie
Antonio, e diamo il benvenuto allora alla nostra seconda ospite sulla linea 2, Valentina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille. Sì, la mia situazione è identica alla situazione di Antonio, nel senso che anch'io non avevo un tampone positivo. Anche io in realtà avevo un tampone negativo ed era un falso negativo, perché poi ho contagiato i miei familiari che sono risultati positivi e quindi lì mi sono accorta di avere preso il Covid e quindi ho fatto un controllo delle IgM che ovviamente erano altissime. Ero iperimmune. Con questo foglio a marzo, all'inizio della campagna vaccinale, perché sono una docente, sono andata al centro vaccinale e il dottore che mi ha fatto lo screening mi ha fatto compilare questa scheda anamnestica in cui c'è scritto test Covid positivi e negativi, di mettere sì o no e mettere le date. È evidente che io l'ho compilata dicendo che non ho avuto nessun test positivo, ma nonostante ciò il medico mi ha fatto una sola dose e anch'io ho il certificato vaccinale completo in cui si dice che è una sola dose, ma il paradosso è che adesso io ho scritto al policlinico per avere l'accesso agli atti e mi hanno anche risposto il 6 di settembre, dopo anche per me la mia odissea, sono andata dal difensore civico e tutto quanto, mi hanno scritto sul consenso riportata la necessità di un'unica dose di vaccino a seguito di infezione di Covid. Quindi ancora loro, nonostante ci sia la circolare ministeriale che indichi che solo che con il sierologico non si poteva fare lo screening per una sola dose, contraddicono se stessi, quindi dicono che io avevo bisogno solo di una dose. Comunque io alla fine ho dovuto fare la seconda dose perché sono un'insegnante e il 1° di settembre ho dovuto entrare in servizio e avevo bisogno del Green Pass, quindi alla fine sono stata costretta a ovviare a un problema di carattere principalmente burocratico, perché di fatto il medico che mi ha fatto lo screening non doveva tenere conto del mio sierologico, quindi avrebbe dovuto in qualche modo dirmelo, con un intervento che è di tipo sanitario, cioè nel senso facendomi una seconda dose pur io non avendone bisogno, perché ho fatto ancora un sierologico ed ero ancora iperimmune.
Grazie Valentina per questa tua testimonianza. Allora, noi ci siamo dati da fare e abbiamo cercato di capire che cosa può e si deve fare in situazioni simili a queste e a tante altre situazioni per le quali per un motivo o per l'altro non arriva il Green Pass, pur essendo invece le persone in regola con quanto stabilito dalle leggi. Allora, con l'aiuto di una mia collega abbiamo scoperto che se si va sulla pagina della ATS di Milano e si clicca dove c'è scritto l'informazione su Covid-19, certificazione verde Covid-19, state bene attenti perché i passaggi sono complicati, emerge una schermata dove dice: per tutte le informazioni consultare le FAQ, per conoscere le modalità di rilascio del proprio Green Pass visitare la seguente pagina, e queste sono informazioni. Poi c'è scritto, ripeto, sulla pagina certificazione verde Covid-19 ATS di Milano: in caso di impossibilità a scaricare il proprio Green Pass attraverso le modalità sopra descritte, è possibile inviare ad ATS una segnalazione compilando il form presente all'interno del seguente link. E lì c'è un link, schiacciato il quale si vede un'altra pagina dove c'è scritto: la certificazione attesta una delle seguenti condizioni, e spiega che a cosa serve la certificazione. Poi, in modo estremamente preciso, dice: se non hai ricevuto il Green Pass, allora puoi schiacciare, e qui vai avanti di passaggio in passaggio, un altro link. C'è scritto: hai trovato quello che cercavi? Sì oppure no, ho verificato quanto sopra ma non ho trovato la soluzione alla mia situazione particolare. Allora si schiaccia dove c'è scritto non ho trovato, e qui emerge un'altra pagina dove c'è scritto: per quale motivo non hai trovato la certificazione? E qui dice: ho fatto due dosi di vaccino e non l'ho trovata, ho fatto una dose di vaccino entro un anno dalla guarigione, ho fatto una dose di vaccino e dopo mi sono ammalato di Covid, sono guarito da meno di 6 mesi, ho fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore, e va avanti così. Se qui non si trova la risposta, si può procedere ulteriormente fino a quando a un certo punto si arriva a una ulteriore pagina nella quale bisogna riempire un form e spiegare la propria situazione. Allora, è un percorso e un passaggio abbastanza lungo, però è un passaggio importante che può aiutare, cioè sono domande ad singola persona, cioè ognuno pone la sua situazione e la risposta che dovrebbe arrivare è una risposta mirata alla domanda fatta. Attenzione però, quando si apre la scheda da compilare, se il vostro caso, quindi siete arrivati in fondo e il vostro caso non coincideva con nessuna delle possibilità che erano segnate, quindi arrivate a compilare la scheda finale, è necessario prepararvi prima avendo i referti dei tamponi, positivo o negativo che sia, eventuale ricevuta di vaccinazione, e bisogna averli tutti in PDF. Ecco, allora non è pubblicizzata, abbiamo scoperto però questo indirizzo verso il quale vi invitiamo tutti quanti ad scrivere e a mandare i vostri quesiti, perché dovrebbero essere risposte personalizzate. Aggiungo due cose: che nel caso non si risolva assolutamente nulla, potete scrivere al difensore civico, che ha risolto proprio pochi giorni fa una situazione simile che si era verificata in agosto, intervenendo direttamente sulla struttura sanitaria. Ecco, questo è quello che finora noi vi possiamo dire. Di puntata in puntata aggiorneremo per sapere anche che tipo di risposte arrivano, perché poi ognuno ha una sua casistica particolare. Aggiungo anche che di fronte a una persona che aveva fatto la prima vaccinazione in Italia, il tampone all'estero perché era diventato positivo, quindi aveva fatto la prima vaccinazione e poi era diventato positivo, ma era diventato positivo dopo 14 giorni, quindi non doveva fare la seconda vaccinazione, non essendo arrivato dall'estero il documento che attestava la positività e poi la negatività del tampone, va bene, ha avuto, in base a una ricerca particolare poi di altri documenti, un Green Pass per un mese. Quindi se insistete, le soluzioni individuali le possono trovare, riempendo i buchi invece che esistono a livello di indicazioni istituzionali. Noi metteremo il link a questa pagina dell'ATS di Milano sulla pagina Facebook di 37.2 e poi ognuno di voi la può cercare anche nelle pagine delle altre ATS della Regione Lombardia.
Abbiamo ancora un'ultima domanda, Vittorio, che ti vogliamo fare, una domanda che ci fanno molte ascoltatrici e molti ascoltatori, e cioè qual è la situazione sull'accesso alle RSA?
Allora, la Regione Lombardia ha dato il via libera alle visite ai pazienti, sia in ospedale che nell'RSA da parte dei familiari. Nelle RSA sono consentite le visite a due familiari per volta, ovviamente su appuntamento e sempre se sono forniti di Green Pass. Allora bisogna poi che ognuno si attivi perché le varie RSA rispettino queste indicazioni.
Un breve stacco musicale e poi torniamo in studio per gli ultimi minuti di 37.2. Radio Popolare in onda tutti i venerdì, ve lo ricordiamo ancora una volta perché è la prima puntata di stagione, perché l'anno scorso andavamo in onda il giovedì dopo il GR delle 10.30, rimaniamo insieme ancora per 5 minuti, ci sono alcune segnalazioni che vi vogliamo dare che non hanno a che fare con il Covid. E intanto la prima, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla corsa solidale Io Corro per Loro, sarà il 26 settembre a Milano, quindi c'è ancora un po' di tempo per iscriversi. Il fine, lo scopo della corsa è di raccogliere fondi da destinare a specifici programmi di ricerca in ambito pediatrico-oncologico attraverso le donazioni dei partecipanti, che correranno sia singolarmente che a squadre iscrivendosi sul sito www.iocorroperloro.it. Con la stessa finalità si correrà anche in Francia, in Belgio e in Lussemburgo, dove la corsa si corre con successo già da molti anni. Tutti i fondi raccolti a livello europeo sosterranno il secondo bando europeo Fight Kids Cancer. Il secondo, vi ricordo ancora una volta, il sito internet www.iocorroperloro.it. Il secondo annuncio invece riguarda la Fondazione Ariel, che ha organizzato un ciclo di incontri per i genitori di ragazzi tra i 13 e i 20 anni con disabilità neuromotorie per supportarli nel guidare i propri figli nell'adolescenza, con scelte decisive sulla scuola, sul lavoro, sulla maturazione affettiva e sessuale e sulla protezione giuridica. Il corso parte il 25 settembre con frequenza di un incontro al mese, che sarà ogni ultimo sabato del mese in particolare, in modalità online. Per informazioni potete andare su fondazioneariel.it. Mancano ancora 3 minuti alla fine di questa prima puntata di 37.2. Ci arrivano naturalmente delle domande, Vittorio, al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it, e te le girerei se sei d'accordo.
Proviamo.
Buongiorno Vittorio, io e mia moglie ci siamo infettati a metà aprile. Io sono stato ricoverato per un mese in ospedale e dimesso il 18 maggio. Non abbiamo ancora fatto alcun vaccino. Il controllo sierologico ha dato 5.000 anticorpi per mia moglie e 1.000 per me. Quando dovremmo fare la prima dose, se necessaria?
Beh, come abbiamo detto, la prima dose va fatta in genere entro i 6 mesi, al massimo entro un anno, ma sarebbe meglio prima entro i 6 mesi, e comunque potete porre il quesito proprio anche sul sito che abbiamo indicato prima. Quindi abbiamo detto che quando uno fa il Covid e non è vaccinato, perché credo di aver capito che è così, ha fatto il Covid sì, ma non era vaccinato, allora una dose va comunque fatta entro quel lasso di tempo.
Valentina invece ci chiede, ma quindi in presenza di valori indicativi di IgG e IgM prevale il discorso della positività prima e dopo i 14 giorni dal vaccino, oppure la presenza di IgG e IgM?
Prova a rileggere perché non mi è molto chiara la domanda.
Allora sì, Valentina ci chiede se in presenza di valori indicativi di IgG e IgM prevale il discorso della positività prima e dopo i 14 giorni dal vaccino oppure la presenza di IgG e IgM. Quindi se è necessario aspettare, prego.
Non c'entra i dati di IgG e IgM. La questione del 14esimo giorno è molto semplice. Se uno ha fatto la somministrazione della prima dose di vaccino, la prima dose, e si infetta dopo aver fatto la prima dose di vaccino, prima che trascorrano 14 giorni, a quel punto è indicata la necessità di concludere il percorso vaccinale e quindi di fare una seconda dose da effettuare entro 6 mesi dalla documentata infezione, cioè dal primo test molecolare positivo. Ok?
Sì.
Se invece ho fatto la prima vaccinazione e si infetta dopo che sono passati 14 giorni, cioè oltre il 14esimo giorno della somministrazione della prima dose di vaccino, allora il percorso vaccinale è da intendersi completato, in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Spero di essere stato chiaro.
Assolutamente sì, direi anche come sempre, caro Vittorio Agnoletto, abbiamo concluso il tempo per questa prima puntata di 37.2, ma insomma non temete perché giro tutte le vostre domande, le domande che sono arrivate in quest'ora di diretta alla nostra mail e risponderemo senz'altro nella prossima puntata, venerdì prossimo dopo il GR delle 10.30. Un ringraziamento a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e un saluto a Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Arrivederci a tutti e a tutti.